Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Primi tre mesi dell'anno all'insegna della stabilità per la Banca Nazionale Svizzera, che annuncia una lieve perdita di 500 milioni di franchi. Troppo poco incisive. Critiche da destra e da sinistra alle proposte per rafforzare il capitale proprio di UBS formulate dal Consiglio federale. Oggi lo sblocco dei 90 miliardi per l'Ucraina, una boccata d'ossigeno per Kiev, ma anche per l'Unione Europea, che ritrova armonia interna. È stato un primo trimestre all'insegna della stabilità per i conti della Banca Nazionale Svizzera. I risultati dei primi tre mesi dell'anno, pubblicati questa mattina, infatti parlano di una perdita di 500 milioni di franchi. Altri dettagli con Marzio Minoli.
Così come è stato per buona parte del 2025, anche i primi mesi del 2026 vedono l'oro come protagonista. Infatti l'utile derivato dalle 1040 tonnellate di oro presenti nei forzieri della BNS è stato di 8 miliardi di franchi. Per quel che concerne gli investimenti, soprattutto quelli in valuta estera, interessi e dividendi hanno fruttato quasi 4 miliardi di franchi e la forza del franco svizzero non ha condizionato il risultato. Infatti non va mai dimenticato che la BNS ha investimenti soprattutto in dollari ed euro e un franco forte riduce il valore di questi titoli. Come detto però, nei primi tre mesi questo fattore non ha praticamente influito. A pesare il negativo, per contro, sono state le azioni e le obbligazioni. La perdita su queste posizioni è stata di poco meno di 12 miliardi di franchi, contribuendo in modo decisivo alla perdita totale, invero molto contenuta, di 500 milioni di franchi nei primi tre mesi.
Molte critiche dei partiti ai piani del Consiglio federale per rafforzare il capitale proprio di UBS. Attese da tempo, le misure presentate ieri da Karin Keller-Sutter verranno quindi probabilmente modificate dal Parlamento. I partiti borghesi potrebbero essere un po' meno severi con la banca, ma soltanto se saranno compatti. Alan Krameri.
La critica più decisa alle misure del governo in realtà arriva da sinistra. Non bastano per evitare la prossima crisi, dice Cedric Vermouth, co-presidente del Partito Socialista, che chiede un ulteriore aumento del capitale proprio oltre alla copertura del 100% sulle filiali estere proposta dal Consiglio federale. Inversa la lettura invece se si interpella la destra.
Für die SVP geht dieser Gesetzesvorschlag zu weit.
La strategia del Consiglio federale è esagerata, dice Thomas Eschi, capogruppo dell'UDC. In collaborazione coi parlamentari degli altri partiti borghesi, intende quindi smussare quel 100% di copertura per le filiali all'estero. Alex Farinelli, del PLR, conferma che oltre alla garanzia di stabilità del sistema finanziario, andrà considerata la competitività della banca.
Non bisogna nascondersi, la Svizzera ha comunque una piazza finanziaria importante a livello internazionale che non deve venire eccessivamente penalizzata.
La discussione però deve ancora iniziare e le variabili sono molte. La compattezza dei partiti borghesi, ad esempio, perché oltre a UDC e PLR ci vuole anche una maggioranza del centro per raggiungere una maggioranza. La consigliera federale Karin Keller-Sutter inoltre ha già minacciato una contromisura.
Wenn es nicht dabei bleibt, müsste man auf die latenten Steuerguthaben zurückkommen.
Se il Parlamento dovesse fare sconti sulla copertura del capitale delle filiali estere, lei è pronta a inasprire i criteri sulle cosiddette imposte differite, una questione tecnica, ma che sul capitale proprio può pesare per dei miliardi e quindi essere una leva importante nella discussione politica.
I Grigioni potrebbero essere il secondo cantone dopo Glarona a permettere ai sedicenni e ai diciassettenni di votare e eleggere a livello cantonale e comunale. Ieri il Gran Consiglio Retico ha deciso che il tema debba andare in votazione. A decidere sarà dunque la popolazione. Sentiamo Roberto Scolla.
Alla fine il voto è stato chiaro. 73 favorevoli, 34 contrari. Ma ci sono voluti ben 7 anni prima di arrivare alla decisione del Gran Consiglio di permettere ai cittadini di votare sulla concessione del diritto di voto ed elezione ai giovani. Una richiesta scaturita nel 2019 proprio dal Parlamento dei Giovani. Per i fautori, la sinistra e parte del centro e dei liberali, si tratta di un atto di fiducia verso i giovani che si interessano alla cosa pubblica, ha rilevato la socialista Erika Kahensli.
Wir trauen euch etwas zu. Diejenigen Jugendlichen, die interessiert sind, die sind bereit, sich an Wahlen und Abstimmungen zu beteiligen.
Gli oppositori, soprattutto democentristi, ritengono invece che sia prematuro concedere il diritto di voto e di elezione attivo, ovvero di eleggere, perché a quella giovane età non c'è ancora la necessaria maturità, come annota l'UDC Mario Cortesi.
Con 16 anni non è l'età che si deve partecipare a questi voti. Con 18 anni c'è una certa maturità, però con 16 non penso che sia così.
Ai 16 e 17 anni rimarrà però preclusa la possibilità di essere eletti. Inoltre toccherà ai comuni decidere se estendere questi diritti anche in materia locale. La decisione del Gran Consiglio è solo un ulteriore passo. Adesso toccherà ai cittadini, con ogni probabilità in autunno, esprimersi sulla revisione della Costituzione. Se questa verrà approvata e non ci sarà referendum contro la revisione della legge sui diritti politici, i giovani di 16 e 17 anni dovrebbero poter votare ed eleggere già dall'anno prossimo.
Verrà formalizzato oggi il via libera europeo al prestito di 90 miliardi di euro concesso all'Ucraina. Dopo il cambio di posizione ungherese che per mesi lo aveva bloccato, Kiev potrà godere di un finanziamento fondamentale per le casse dello Stato. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore a Kiev, quali sono state le prime reazioni di Kiev, immagino, di sollievo?
Sì, certamente, sollievo è proprio la parola giusta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri appena arrivata la notizia di questo primo via libera, lo aveva definito il segnale giusto per rispondere alla Russia. Mettere pressione a Mosca è il modo più veloce per ottenere la pace. Però, come capite, sono toni non esattamente entusiastici, non ci sono esattamente festeggiamenti per le strade qui a Kiev dopo l'approvazione molto difficile e molto lunga di questo prestito. Anche perché, come ha ricordato proprio Zelensky nel suo messaggio serale ieri sera, non tutto è ancora concluso. Il via libera definitivo potrebbe arrivare oggi o comunque nei prossimi giorni. Tanto che il presidente Zelensky, in un certo senso, sta andando di persona a sorvegliare l'approvazione di questo prestito, perché oggi sarà a Cipro per il vertice informale del Consiglio dell'Unione Europea, dove dovrebbe essere discusso e probabilmente finalizzato proprio questo prestito destinato all'Ucraina.
E come verranno utilizzati questi 90 miliardi, se detto per pagare gli stipendi dei dipendenti statali, ma anche per spese militari?
Sì, esatto, esattamente così. Ci sono queste due componenti nel prestito europeo all'Ucraina. Ricordiamo che stiamo parlando di 90 miliardi che saranno erogati in due tranche, 45 miliardi nel 2026 e altri 45 miliardi nel 2027. Questi soldi serviranno a coprire almeno parzialmente due terzi del buco di bilancio nel bilancio di Kiev. Il resto sarà fornito invece dagli altri alleati. La scomposizione di queste cifre invece prevede circa 28 miliardi destinati a spese militari e 17 miliardi invece che saranno utilizzati per mantenere in funzione gli ospedali, pagare gli stipendi pubblici e altre spese del governo civile. Le spese militari, quindi 28 miliardi, saranno destinate in particolare a comprare armamenti europei, ma, e questa seconda parte è quella che gli ucraini interessa di più, anche a creare nuove linee di produzione per armamenti proprio nella stessa Ucraina.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.